Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole. Sotto l'impulso dello spirito, il nucleo familiare non solo accoglie la vita generandola nel proprio seno, ma si apre, esce da sé per riversare il proprio bene sugli altri, per prendersene cura e cercare la loro felicità. Questa apertura si esprime particolarmente nell'ospitalità. Quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri, specialmente ai poveri e agli abbandonati, è simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa. Queste che vi ho appena letto sono tratte dalla esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco Amoris Laetitia. Quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri è simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa. È accogliere allora il nostro spunto di oggi.
Voglio una casa tutta bianca, dove ti affacci alla finestra e vedi le cose come sono. I baci sono baci e gli abbracci sono abbracci e le parole sono parole. Voglio una casa piena di sole. Capelli sciolti sulle spalle, nei giorni di festa, mentre i bambini corrono, giocano. Nella mia testa tutte le voci che ho lasciato, in quelle vecchie foto, mentre il mondo si allontana sulla mia moto. Dio, fatti capire, voglio una casa senza porte e senza pavimento, dove per tetto avremo il cielo e per letto il sentimento.
Quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri è simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa. Questo è uno dei passaggi conclusivi della esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia ed è proprio il nostro spunto iniziale. Nell'ultimo numero di Civiltà Cattolica il direttore padre Antonio Spadaro, a commento proprio del titolo di questo documento, sottolinea che il termine gioia, nelle sue varie declinazioni, è uno dei più ricorrenti del vocabolario bergogliano e che si declina spesso con aggettivi quali nuova, creativa, spirituale, profonda, intima, immensa, irrefrenabile, eterna, piena, escatologica. Ma, scrive padre Spadaro, che nella Amoris Laetitia il Papa afferma soprattutto, subito e con chiarezza, che bisogna uscire, a proposito di famiglia, dal pantano fangoso della contrapposizione fra ansia di cambiamento e applicazione pura e semplice di norme astratte. E allora ascoltiamo lo stesso padre Spadaro in proposito al microfono di Fabio Colagrande.
In fondo questa è un'esortazione che può leggere chiunque, non è riservata agli addetti ai lavori. Quindi direi il respiro è assolutamente ampio ed è intriso di esperienza, soprattutto l'insistenza del Papa sull'evitare ogni forma di inutile astrazione idealistica, di cui spesso è stato intriso il linguaggio teologico. Amoris Laetitia intende ribadire con forza non l'ideale astratto della famiglia, ma la sua realtà ricca ricca e complessa. C'è un approccio assolutamente positivo nei confronti della realtà, accogliente, cordiale.
Possiamo dire dunque un documento che afferma che teologicamente non esistono verità astratte.
Il Papa afferma che c'è una dottrina cristiana il cui significato deve essere radicalmente pastorale. Questo in fondo mi sembra il cuore, in fondo, il motore, ecco, dell'esortazione apostolica, cioè la dottrina è radicalmente pastorale, serve per, come dice il diritto canonico, la salus animarum, cioè la salvezza delle anime, delle persone. Se non c'è questo, la dottrina diventa un insieme di pietre inutili.
Sembra abbastanza chiaro che una delle parole chiave di questo documento sia discernimento, ma che significato assume nel cuore della Moris Letizia?
Il discernimento significa, nella prospettiva ignaziana, soprattutto cercare e trovare Dio nella propria vita. Quindi è chiaro che c'è un riferimento forte alla dottrina evangelica, che poi si incarna nella mia vita concreta, quindi nella mia libertà, nella mia coscienza, nei miei limiti. Quindi il Papa concentra la sua attenzione su questo dialogo profondo tra l'uomo e Dio e di come la verità evangelica possa prendere forma all'interno di una vita umana.
Non significa che c'è una verità e poi nella pratica invece si possono fare degli strappi alla regola.
Una volta il Papa disse, scandalizzando un po', che la verità è relativa. Allora, che cosa voleva dire? Non che la verità non sia assoluta, ma è relativa alle persone, cioè se non c'è l'essere umano, la verità evangelica rimane sola, isolata, inutile. Quindi il discernimento consiste nel comprendere come la verità evangelica si incarna concretamente nella mia esistenza, nella mia persona.
Circa la situazione delle famiglie ferite o quelle situazioni cosiddette irregolari, come dice Papa Francesco, il documento sottolinea l'importanza di non porre limiti all'integrazione.
Il Papa ha sempre insistito sulla necessità di integrare anche coloro che non sono in grado di vivere nella pienezza della vita cristiana. E la Chiesa Madre, la Chiesa Misericordiosa, è esattamente questo, una Chiesa che accoglie i suoi figli. Una norma canonica non può essere applicata sempre, comunque, in tutti i casi, in qualunque situazione, proprio perché esiste la coscienza e quindi a volte ci si trova ad avere una situazione di peccato oggettivo, diremmo, dove però non c'è una colpevolezza soggettiva. Questo è un passaggio molto importante perché mette in risalto la coscienza e perché appunto non pone più un limite all'integrazione neanche di quella sacramentale.
In questo testo il Papa ripete un'affermazione centrale dell'Evangelii Gaudium, e cioè il tempo è superiore allo spazio, nell'ambito proprio della pastorale familiare. Cosa significa questo?
La vita familiare è un processo di maturazione che richiede tempo, che si dispiega nel tempo. È molto bello l'immagine di questo processo che avviene nella libertà. Il Papa parla spesso di maturazione, parla di crescita, di coltivazione dell'autentica autonomia. Quindi, come dire, la Chiesa non deve essere, come ogni buona madre, ossessiva nei confronti dei suoi figli, come se dovesse essere spazialmente presente sempre e dovunque accanto al figlio. L'importante è che ci sia una intenzionalità di cuore, una vicinanza di cuore, cioè che ci sia una sintonia che poi valorizzi la crescita e la libertà delle persone.
L'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa, era particolarmente mirata a vedere cosa avrebbe detto il Papa sulla questione della possibilità dell'accesso ai sacramenti per i divorziati e risposati. Quale risposta dà questo documento?
Probabilmente la domanda se i divorziati e risposati possono accedere ai sacramenti o meno ormai non ha più senso, perché fa riferimento all'idea di una norma generale applicabile in tutti i casi, quindi positiva o negativa. E il Papa smonta proprio questa logica e afferma l'importanza del discernimento davanti a situazioni che sono molto differenti. Allora, innanzitutto afferma con grande chiarezza che siamo chiamati a formare le coscienze e non a pretendere di sostituirle, quindi dà grande valore alla coscienza, che poi si deve confrontare con i pastori. Allora è nel confronto con i pastori che si comprende qual è la situazione effettiva che le persone stanno vivendo, qual è il grado di responsabilità e capire quindi se questo accesso è possibile o non è possibile.
Un testo che chiude il percorso sinodale sulla famiglia ma apre qualcos'altro?
Ma io non sarei così sicuro che questo testo chiuda qualcosa. Io ritengo che i testi di Papa Francesco non chiudano mai nulla. Semmai è una tappa molto importante a livello magisteriale di alto profilo all'interno del percorso sinodale che è stato aperto pochi mesi dopo l'elezione al pontificato di Papa Francesco, ma che certamente continuerà con l'approfondimento. Thank you.
Cordialmente grazie a Padre Antonio Ospadaro, direttore della Civiltà Cattolica, intervistato da Fabio Colagrande sulla esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia. Se la famiglia accoglie, diventa simbolo della maternità della Chiesa. Stiamo seguendo il verbo, appunto, accogliere.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola. Figlio, perché è la sintesi della mia vita, passato, presente e futuro. Presente perché è la sintesi di me e mio marito. Passato perché in lui c'è una parte dei miei genitori e una parte di me. Futuro perché quello che rimarrà di me rimarrà in lui.
Maria Visconti, specialista in comunicazione.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole, in onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35.
Pagine,
fogli,
parole.
Pagine, fogli, parole.
Parole. Allora, divagando su accogliere, verbo che Francesco ha usato a conclusione della Amoris Laetitia, sfogliamo in proposito i fogli di vocabolario. Accogliere, cioè vuol dire cogliere presso di sé, e nel cogliere c'è il ricordo del gesto di chi lavora la terra e ne coglie appunto i frutti staccandoli da un ramo. Beh, anche la famiglia in fondo presuppone un lavoro altrettanto faticoso, impegnativo, delicato come quello dei campi, una semina, una cura, un'attenzione quotidiane, e appunto al termine di queste anche la gioia del raccolto. E ancora a proposito di accoglienza, l'accoglienza è anche il gesto e l'attitudine tipica di un genitore, come ben descritto proprio da Francesco nella Amoris Laetitia. Vi propongo allora adesso il ritratto di un padre. Un padre particolare però, 38 anni fa, nel pieno degli anni di piombo, in Italia, fu al centro delle cronache di questo paese, Aldo Moro. Aldo Moro raccontato solo come padre da sua figlia Agnese.
Il primo ricordo che ho di lui è una voce. È una profumata notte di primavera o di estate. Dolce, amichevole. Sono molto piccola. Sto comodamente seduta sul predellino di una macchina che è proprio dell'altezza giusta per me. Ascolto. Chissà da dove. Probabilmente da un altoparlante, ma per me è dalla notte. Arriva una voce cara, familiare. Non capisco quello che dice, ma c'è. È mio padre. Non ho caldo e non ho freddo. Mi sento sicura. La voce mi abbraccia. È la pace perfetta. Andiamo a Bari, papà, i suoi collaboratori e io. È un viaggio lunghissimo, un'epopea. Si passa a Benevento, il paese delle streghe cattive. Ariano Irpino, dove c'è il prosciutto buono. Il dottor Leucadito mi compra una montagna di giornaletti. Sono tantissimi, non mi è mai capitato. A Bari andiamo a casa della signora Squicciarini. Esile e forte nello stesso tempo. Dormiamo lì. Papà va via. La signora Squicciarini mi dà il formaggio avvolto nella carta stagnola. Suo figlio suona il pianoforte. Gioco nel loro negozio pieno di scarpe. Scarpe di tutti i tipi, pantofole con la piuma, rosa, celesti. Mi piace. Ritorna papà e mi prende per mano. Dormo insieme con lui. Silenzio. Dormo in una casa nuova, serena. Thank you. gioca a scacchi con Luca. Luca ha quasi 2 anni. Papà lo tiene in braccio e gli mostra un pezzo alla volta. Siamo in montagna, a Bellamonte, in quella casa luminosa e quieta. Siamo solo noi 3. Tra le mani di papà il gioco degli scacchi si anima, prende vita. Non è più un gioco di intelligenza o di astuzia. È un mondo di personaggi buffi e divertenti, con voci diverse, a seconda del tipo. La regina, il re, il cavallo, i fanti, sono personaggi vivi di una storia dentro la quale, piano piano, Luca e io ci troviamo senza nemmeno accorgercene. Luca ride. È tutto molto sereno e lieto. Sempre a Bellamonte, l'ultima estate. Piccole passeggiate di papà con Luca, a vedere un branco di occhette e gallinelle percorrendo un sentierino. Sulla spiaggia, a Terracina, papà e il nipotino. Gli scatta 1000 foto e gira a filmini per fermare l'immensa tenerezza per quel piccino. Mio carissimo Luca, non so chi e quando ti leggerà spiegando qualche cosa. La lettera che ti manda quello che tu chiamavi il tuo nonnetto. I vecchi vestiti oscillano sulle loro stampelle. È una magnifica giornata di sole. Il vento è forte e fresco, come la primavera appena iniziata. Vestiti a doppio petto, blu, grigi, marroni, sono quelli di papà. Poi ci sono i vestiti nostri, di quando eravamo piccoli. Vestitini eleganti, cappotti, camici. C'è anche il vestito bianco della mia cresima. Danzano, girano e rigirano, lentamente, con grazia. Ciò che siamo e che saremo è ancora incerto. Ciò che siamo stati è lì, nitido e pacificato. I nostri vecchi vestiti, nel vento pulito, dondolano insieme. Papà mi ha scritto nella sua ultima lettera dalla prigione delle Brigate Rosse. Ora è probabile che noi siamo lontani o vicini, in un altro modo. È stato così. Siamo stati più vicini, anche se in maniera diversa. I nostri vecchi vestiti danzano insieme nel vento. Venticinque anni fa, le Brigate Rosse hanno voluto interrompere l'attività di mio padre, Aldo Moro, così come hanno fatto con troppe altre persone, tutte seriamente impegnate a migliorare la nostra vita sociale. Lo hanno portato via con loro il 16 marzo del 1978, dopo aver ucciso a freddo, in un assurdo delirio di pallottole e di sangue, i 5 uomini della scorta, a noi cari, che erano con lui quel giorno. Lo hanno tenuto prigioniero per quasi 2 mesi, per poi assassinarlo il 9 di maggio dello stesso anno. Aveva solo 61 anni. Circostanze del suo rapimento e della sua morte sono ancora da chiarire. Il governo di allora fu decisamente tiepido, nulla di serio. Fu fatto per salvarlo. Fu schernito e disprezzato. E in sostanza, abbandonato.
Se potessi parlarti di me in questi giorni che il sole non c'è, senza confondermi, perché sei mio padre. Se potessi cantare per me l'unica storia che al mondo non c'è, mi ricorderei che sei mio padre. Ti poserei testa tra le mani e mi addormenterai con l'innocenza di chi non ha visto il mare. Ma non ho più fuochi da rubare in questa notte blu. Li hai visti forse e tu? Che c'è senza nasconderti perché sei mio padre. Ti scioglierai quelle tue ali bianche, ti riporterai nei nostri viaggi stralunati senza fine.
Pagine di classici, vi ho riletto un passo da Un uomo così di Agnese Moro. Sotto l'impulso dello Spirito Santo, il nucleo familiare non solo accoglie la vita, generandola nel proprio seno, ma si apre, esce da sé per riversare il proprio bene sugli altri. E quando la famiglia accoglie e va incontro agli altri, specie ai poveri e agli abbandonati, è simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa. In questa chiave universale, nella esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia, Papa Francesco ci descrive il ruolo universale, universalmente sociale della famiglia umana. È stata questa la traccia che abbiamo seguito oggi, la traccia dell'accoglienza di ogni famiglia umana. E allora, cari amici, vi lascio, prima di salutarvi, con un pensiero di un autore davvero laico, laicissimo, che tuttavia cedette in maniera molto netta alla seduzione della famiglia. Giuseppe Mazzini. La famiglia è la patria del cuore. Pagine, fogli, parole in onda due volte la settimana, martedì e venerdì alle 7 e in replica alle 17.35. Potete seguirci anche su www.radiovaticana.va, sezione programmi, pagine, fogli, parole, o anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.